Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Signore e signori, buongiorno, buonasera. Dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Io ho lavorato duramente ad Asti. Partivo da Genova con 10 gradi e arrivavo in pianura a meno 5. Avete presente la nebbia? Ma avete presente le sagre, il palio, la cattedrale di San Secondo? Io ho amato Asti e gli astigiani. Uno fra questi è Danilo Amerio.
Ciao. Ecco, buonasera. È certo che quando parli di nebbia, Asti è number one. Asti, Alessandria, tutto il nord e della bella pianura padana fino ad arrivare a Bologna.
Fino ad arrivare a Bologna, sì. Però io sono proprio contento di incontrare Danilo Amerio, che io ho ben presente dall'87.
Poi, addirittura.
Sì. Ma allora,
così senti, stiamo svelando un po' quanti anni abbiamo, perché in realtà oltre ai capelli che sono finiti, e quindi già quello dimostra...
Sì, perché i miei sono tanti.
Già questo dimostra un po' che l'età sta avanzando, però devo dire che l'87 stai parlando probabilmente di un gente di mare.
Sto parlando di quello, di gente di mare. Ma perché il discorso è questo, visto che vanno di nuovo di moda Raffa e Tozzi.
Ogni tanto sì,
in copia. Come è stato collaborare con loro per Gente di Mare?
Guarda, ci sono delle storielle legate a ogni mia produzione, ogni mia canzone, ogni mia collaborazione. In questo caso... Umberto stava arrivando da una vincita molto importante al Festival di Sanremo, che era quella con Si può dare di più,
cioè con Morandi e Ruggeri.
Che non hanno voluto, sai che quando si vince il Festival di Sanremo poi comunque si va all'Eurofestival a rappresentare l'Italia. Ruggeri e Morandi avevano altre cose da fare, non hanno voluto partecipare all'Eurofestival, quindi noi ci siamo ritrovati solo con Tozzi a dover fare questo Eurofestival, e ci mancava comunque almeno qualcuno che facesse una coppia. In quel momento uno degli artisti che lavoravano da tanto tempo con Giancarlo Bigazzi era proprio Raff, che con lui aveva fatto Self Control, ha fatto alcune delle cose importanti dell'epoca. Insomma, avevano fatto questo Festival di Sanremo, vinto. A un certo punto Giancarlo, col quale io avevo appena iniziato a lavorare, mi chiama dicendo: dobbiamo fare per forza una cosa forte, vieni giù. Io tra l'altro mi ero appena rotto una caviglia e quindi gli ho detto: Giancarlo, io non posso venire a Firenze perché ho la caviglia rotta. Ma che me frega, tu vieni giù, sto aspettando. E comunque, cioè, vieni giù col gesso, vieni giù, basta che vieni giù. Insomma, sono arrivato e in realtà aveva scelto per l'occasione uno studio di registrazione con due rampe di scale per arrivarci. Quindi, ovviamente, gli ho detto: guarda, è perfetto. Noi di solito lavoravamo sempre in studio a Milano, che ne so, comunque a Firenze, piano terra, o che c'erano degli ascensori. No, quella volta c'era uno studio dove per arrivarci ci dovevano fare due rampe di scale. Comunque, insomma, sono arrivato, solite battute, arriva lo zoppo, e ci siamo ritrovati a inventarci una cosa, un arrangiamento, un mondo, una cosa che per l'epoca era affascinante, un sei ottavi, era una cosa molto carina. Un pochino, devo dire, della rimembranze alla Peter Gabriel, quel pezzo che ha cantato con Kate Bush. che Don't Give Up, credo
Don't
che
give up.
fosse il pezzo.
Sì.
Sì. Insomma, ci siamo ispirati un pochino a questo tipo di cosa e ci siamo divertiti, ci siamo innamorati subito di questo brano e siamo arrivati all'Eurofestival. Per noi è stato importantissimo perché per noi era un po' come l'Italia quando va ai mondiali, cioè noi andavamo a rappresentare la nostra nazione con questo brano. Tra l'altro parlava proprio di gente di mare, parlava di noi italiani, di noi navigatori, naviganti, da Colombo in poi, quindi voglio dire, eravamo proprio noi italiani a viaggiare e arrivare fino all'Eurofestival. È stato molto bello, mi sono proprio divertito, abbiamo passato una settimana intensa. Umberto e Raffaele sono due persone che ricordo con grande amore, perché sono due persone stupende, abbiamo viaggiato insieme, abbiamo fatto un po' di cose importanti. Mi ricordo una scena dove Umberto aveva un terrore pazzesco di viaggiare in aereo, però nonostante tutto, piuttosto di farsi ore e ore di treno per arrivare a Bruxelles, è venuto con noi in aereo. La prima cosa. Oh ragazzi, mi raccomando, non voglio sentir parlare di cose, non parliamo. Passa lo steward, ci dà i giornali. Prima pagina, disastro aereo, capito? Nella prima pagina. Non c'è stato niente da fare, era incontenibile, qualsiasi vuoto d'aria, dovevamo tenerlo in quattro. Insomma, ci siamo anche divertiti nonostante tutto.
Senti, tu sei astigiano. Io, come ho detto
Assolutamente sì.
nella presentazione e come ti ho detto in privato, sono affezionato ad Asti. Cosa c'è di Asti nelle tue canzoni? E cosa c'è del vino astigiano?
Beh, del vino di Asti c'è qualche composizione fatta dopo qualche bicchiere con gli amici, non è già successo. Di Asti c'è poco perché in realtà sono astigiano, ma vivo in questo studio abbastanza chiuso, anche se poi apro le finestre e c'ho la campagna, che è la cosa bellissima. Adesso non riesco a fartelo vedere, ma è pieno di vetrate, chiuse da tende perché per l'acustica, ma quando
Sì.
io ho bisogno di respirare. Apro le tende e ho le colline dell'astigiano, per cui la cosa che mi dà e mi aiuta tantissimo molte volte nell'ispirazione è proprio la vista che ho qui, è il silenzio, perché mi sono scelto poi una casa dove poter fare quello che volevo senza avere problemi di vicinato, problemi di non dover far rumore, di non potermi muovere come volevo. Quindi ho il silenzio intorno, ho la campagna di fronte e nelle mie canzoni un po' di questo si sente, la pacciosità che c'è all'interno di qualche mia canzone, insomma.
Senti, a proposito di ispirazione, per Danilo Amerio, conta di più l'ispirazione e il lavoro in studio?
Beh, lavoro in studio è una conseguenza, ovviamente, perché quando tu fai una cosa, tu scrivi una cosa con ispirazione, dopo, ci deve essere tutto il resto, ci deve essere tutto quello che è l'aggregazione musicale tra i musicisti, tra gli arrangiatori, tra i produttori. Comunque, ognuno di noi, mette sempre qualcosa di suo o comunque ha qualcosa da dire sia sull'arrangiamento che magari sulla modifica di qualche parola, fino alla fine c'è sempre qualcosa da modificare. Poi a un certo punto uno si dà uno stop perché avrebbe voglia di continuare a modificare in eterno, però devi decidere che è finita quando a un certo punto deve essere finita. Però, come ripeto, lo studio è importante quanto l'ispirazione, perché se tu sbagli il vestito a una modella sicuramente potresti creare dei problemi a questa modella. Quindi è importante avere la bella canzone ispirata, ma soprattutto avere un bel vestito per dare. Soprattutto oggi, oggi è cambiato, sono cambiate molto le cose. Una volta era più importante la canzone che non l'arrangiamento, ora l'arrangiamento è quasi più importante della canzone.
Un attimo. Volete tenervi aggiornati sul mondo di Allora di Amadeus? Cliccate su www.alloradiamadeus.it. Senti, nella tua formazione, quanto è contata l'attività di corista?
Bah, sai, quando si lavorava con Giancarlo Bigazzi, io ci ho lavorato 12 anni,
Ma quanto grande era Bigazzi? Perché ci abbiamo
io
fatto.
credo, se credo fosse il numero uno, il più grande in assoluto,
Sì,
il più grande.
abbiamo con Gian Piero Lucini, con
Sì.
Gianni Lucini, abbiamo fatto un podcast su Bigazzi. Poi.
Beh. Guarda, Giancarlo, assolutamente numero uno per la persona che era e per l'artista che era, perché fondamentalmente a lui mancava la voce, infatti lui diceva sempre, io sono già sto dimo, ma io se non avessi avuto, facevo cantautore, avessi avuto voce, avrei fatto cantautore, invece faccio, la mia voce non la uso, la faccio usare agli altri. Però fondamentalmente lui era un grande cantautore, senza voce, per cui dava le sue canzoni, le dava a chi invece aveva la voce, non aveva quello che, insomma, quello che lo completava. E Giancarlo, dicevo prima, lavorare con lui è stato molto importante perché quando si lavorava non avevi solo un ruolo. Cioè, ad esempio, in alcuni brani, si facevano i cori, si facevano altre cose, ma aspetta, mi serve un pianoforte, cioè ognuno di noi aveva più di un ruolo. Quando c'era bisogno di un piano, se c'era uno che suonava il piano bene, lo si utilizzava, se c'era un chitarrista, capito, tra quelli che facevano i coristi, si utilizzavano. Quindi era bello per quello, c'era molto una bella collaborazione, insomma.
Senti, invece, che esperienza è stata il Cantagiro? Abbiamo di recente intervistato chi ti è arrivato davanti, Clio.
Grande Clio, ogni tanto sai che la sento ancora, ogni tanto ci sentiamo attraverso Facebook, e devo dire che lei è dolcissima, lo era all'epoca, lo è tuttora, l'esperienza del Cantagiro è stata bella perché è stata la mia prima cosa, cioè io inizialmente ho sempre lavorato come autore, come produttore, ho sempre fatto altre cose, no? E il Cantagiro è stata la mia prima esperienza come cantante. E devo dire che come cantante mi sono divertito per qualche anno. Ora ho ripreso a fare il mio mestiere, quello di talent scout, e di produttore. Però fare il cantante, insomma, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto, l'ho fatto per una decina di anni. Insomma, e poi adesso, ora veramente sto cercando di riprendere quello che sono davvero. Io sono uno da dietro le quinte, non sono proprio uno da palco, cioè, mi piace di più stare in studio, lo studio è la mia vita, è il mio modo di essere, l'apparire non mi è mai piaciuto tantissimo. Però devo dire che essendo stata la prima esperienza, il Cantagiro mi ha dato delle belle soddisfazioni. Il fatto di essere arrivato secondo è stato molto bello, perché comunque dietro a Clio, che eravamo diventati poi amici, è stata comunque una cosa bella, siamo arrivati in classifica tutte e due, abbiamo fatto delle belle cose, tra l'altro eravamo in classifica anche su TV Sorrisi e Canzoni all'epoca, quindi insomma siamo
Quando
stati.
metteva i 50 singoli.
Esattamente. O quando c'era, come si chiamava? Mamma mia,
Sei Mandi?
Sei Mandi, ah, Sei Mandi che buttava il CD. L'unica copia che avevo, infatti, lanciamo il CD, lo scraventava per terra, lo sfasciava tutto. Io, no, l'unica copia che ho. Sei Mandi, stupendo. Beh, erano bei tempi quando c'erano ancora i dischi che si vendevano, quando c'era ancora la possibilità di creare dei successi che durassero nel tempo, perché perché purtroppo oggi i successi, anche quelli grossi, durano poco, durano il tempo che devono
durare. Un paio
durare,
di mesi.
Sì, perché sono operazioni completamente diverse. Oramai non c'è più la ricerca del personaggio duraturo, c'è la ricerca sempre del sì. Come vedi, la maggior parte degli artisti, tra l'altro, quasi mai fanno un album, lo fanno dopo aver tirato fuori 10 singoli uno dietro l'altro. E poi
all'undicesimo singolo fanno l'album.
Una raccolta di tutti questi. Perché tanto non si vendono, perché tanto la gente va su YouTube a sentire la musica, di sicuro non va a comprarli più i dischi. Mi manca un po' questo, ma non tanto come mestiere, mi manca come passione, perché io avevo la passione dei dischi. Già quando è uscito il CD, per me era finita un'epoca importante con il profumo del vinile, la carta, però c'era ancora qualcosa, c'era il suono digitale, molto più freddo, ma c'era ancora un libretto con i testi, le fotografie, c'erano ancora cose che ti davano un'emozione. Ora è finito tutto, questo è veramente finito tutto. Ci sono altre cose, per carità, cose comunque importanti, come sempre video, cose in movimento, mentre prima magari si ascoltava più la musica ad occhi chiusi, adesso la musica si ascolta ad occhi aperti guardando anche il personaggio che canta o che recita, e ci sono altre cose, l'emozione si è trasformata.
Senti, tu però da cantante hai azzeccato un tris, mica da ridere. La mia preferita è che Buttami Via.
Quella è stata il cantagiro proprio.
Sì, lo so. Mm-hmm. Bisogno d'amore e Quelli come noi.
Prima quelli come noi perché era il 94 e io contemporaneamente ero il produttore di Giorgio Faletti e siamo usciti contemporaneamente in quel Festival di Sanremo. E lui arrivò secondo, io arrivai terzo, e devo dire che in quel momento lì è stato per noi una cosa fantastica, soprattutto perché eravamo molto amici, oserei dire quasi fratelli, e io come produttore e contemporaneamente come cantante siamo arrivati ad un bel punteggio. È una bella classifica. Poi tra l'altro il signor Tenente fece un botto clamoroso.
Sì.
E se lo meritò tutto, tra l'altro, perché era emozionante. Io mi ricordo, stavamo registrando l'album di Giorgio e non c'era ancora quel brano dentro. È arrivato così all'improvviso. Dice, ma ho parlato con Pippo, dice, se ho un pezzo per Sanremo, di farglielo sentire, ma non so, ho detto, va, adesso guardiamo tra i brani dell'album se c'è qualcosa di interessante. In realtà si pensava di fare una cosa più vicina al suo mondo, no? Quindi più cabarettistica, una cosa più cabarettistica. Un giorno insieme, proprio nel 92, abbiamo visto quello che è successo a, credo fosse Falcone.
Scoppiato in macchina Falcone.
Esatto, proprio nel 90, nel luglio, perché mi ricordo che hanno oscurato quel momento.
Nel luglio di... Borsellino.
Ah, allora abbiamo visto Borsellino, uno dei due.
Ho una memoria di questo tipo. Andavo in Interrail col mio amico Andrea e è passato il confine italo-francese, italiani mafia.
Giusto.
Me lo ricordo come fosse ieri.
E comunque da quella cosa lì in poi lui ha cominciato a rimuginare, ha cominciato a pensare, e abbiamo fatto molte amicizie. Io in studio avevo molte amicizie di carabinieri, avevamo la caserma di fianco nel vecchio studio dove eravamo all'epoca, e venivano i carabinieri tutti i momenti a trovarci, a bere il caffè, comunque eravamo molto amici, e si parlava molto spesso di quella cosa, fin quando lui, con la mente vulcanica che ha, a un certo punto in studio, arriva nel 93 mentre stavamo registrando, arriva con questo pezzo. ma neanche con questo pezzo, con questa poesia, perché fondamentalmente lui aveva scritto un testo senza musica. Allora non c'era ancora il rap. Cioè, c'era qualcosa, ma non era ancora una cosa
C'era
così
giusto
importante.
Frankie
Sì,
Energy, ecco.
ma c'era Jovanotti, però non erano cose da Sanremo. A Sanremo era prevista la melodia, proprio non c'era, non era previsto il rap. Tant'è che Baudo poi, quando gli abbiamo fatto sentire questa cosa, ha detto metteteci un cappello musicale. Abbiamo dovuto aggiungere una cosa musicale all'inizio perché se no il regolamento non era... Cioè, eravamo fuori dal regolamento. Comunque lui arrivò con questa cosa, ma io quando l'ho sentito ho detto, mi è venuta subito la pelle d'oca, ho detto non è possibile, questa è una roba stupenda. Però lui fa, ma questa non è da me, è una cosa mia perché mi piace anche, cioè lui era anche una persona molto seria, molto profonda, no? E si è visto poi dopo, quando ha cominciato a scrivere libri. E in realtà gli ho detto, guarda, ma sai che una cosa del genere, fatta da te, che hai sempre fatto cose più comiche, cose più leggere, è un po' come dire, ragazzi, io ho sempre fatto ridere, ora vi devo dire una cosa che non c'è niente da ridere. Non possiamo più ridere di fronte a queste cose. Quindi è detta da un comico. Ho pensato nella mia testa, secondo me è ancora più forte, perché avevamo pensato di proporla a Renato Zero, di proporla, capito? Cioè, che queste cose fondamentalmente fatte da uno come Renato poteva essere stupenda, però secondo me non avrebbe fatto quanto ha fatto cantata da lui, perché lo scalpore più grosso è stato grazie al fatto che lui fosse uno che fino a ieri, fino all'altro ieri faceva ridere, capito?
Che poi, se non sbaglio, Faletti ha scritto anche per Milva The Show Must Go On. Se la
Sì,
mia
ma ha
memoria.
scritto per Fiordaliso anche un pezzo, forse nello stesso album in cui ho scritto io per Fiorda, però non mi ricordo se era lo stesso album. Comunque aveva scritto un pezzo bello, ho scritto per Mina.
Sì,
Insomma,
per Mina.
aveva fatto più cose, voglio dire.
Sì. Senti,
Però con quel pezzo lì è stato, insomma, vincente in
fantastico.
tutti i sensi.
Un attimo. Volevo ricordarvi che se voi girate il mercato dei podcast non ne troverete di uguali ai nostri. Un'altra canzone che ti ha segnato, non so se ne è bene o ne è male, devi dirmelo tu, è Donna con te.
Assolutamente nel bene, assolutamente nel bene. Abbiamo fatto, forse lo vedi addirittura dietro di me ci sono dei dischi appesi e quello lì con il doppio disco d'oro è proprio Donna con te. E è stato molto importante, ma molto, molto, forse la cosa più importante, quella che mi ha dato più soddisfazioni per tanti motivi. Uno dei motivi è perché è nata in un modo totalmente sfigato, cioè è nato proprio in un modo dove andava tutto male, stava andando tutto male, dovevamo buttare via tutto e poi è successo quello che è successo. Perché inizialmente io ero produttore di Patti Pravo e quello sarebbe stato il singolo per Sanremo dell'anno del 90, quindi era l'89, stavamo lavorando a un progetto, io avevo proposto questo pezzo a Nicoletta e quindi questo brano inizialmente era stato scritto per lei. Abbiamo cominciato a lavorare, poi ci siamo ritrovati veramente non d'accordo su mille cose, poi lei era molto strana, difficilissima da gestire. E io sono uno che ha tanta pazienza, ma arriva fino a un certo punto. E abbiamo cominciato a litigare per tutto. Io a questo punto ho telefonato in CBS, che ora è Sony, e ho detto, ragazzi, io non voglio più andare avanti, basta, finiamola qua. Quindi quindi un disastro. Ti sto dicendo che era gennaio, quindi a febbraio si sarebbe dovuti andare a Sanremo. Quindi puoi capire
Era
questo
uscito
dato.
qualcosa su Sorrisi e Canzoni.
Sì. Ma è uscito l'1% di quello che poi è successo. Anche perché a quel punto lì io ho deciso di non andare, cioè stavo buttando via tutto. E di conseguenza, grande riunione in Sony, dove tutti mi davano del matto, cioè non è possibile fare una cosa del genere. A Ragozzini, Adriano, all'epoca era il patron del festival, aveva avuto a che fare anche lui come manager, perché lui è stato manager di Patty Pravo. Mi ha detto: guarda, lo so che è molto difficile, lo so, abbiamo già un contratto con la casa discografica per questo brano, però io sono disposto, visto che lo so che con lei non si può lavorare più di tanto, se non ci riesci, sono disposto a modificare il contratto, il regolamento, però io il pezzo lo voglio, cioè a prescindere dalle multe, quello che potrebbe succedere, e per il fatto che abbiamo già il pezzo nel palinsesto, nell'elenco delle canzoni del Festival di Sanremo, ma a prescindere da questo, io voglio questo brano perché mi piace tantissimo. Quindi in ogni caso lo voglio avere. Quindi vedi te, fallo cantare, trovate una cantante forte che possa farlo. E allora lì è cominciata un po' la ricerca, cosa facciamo, cosa non facciamo, chi prendiamo, chi non prendiamo. E il problema è che in casa ne avevamo diverse, c'era la Fiorella Mannoia che però non era adatta, c'era ancora Mia Martini che non era adatta per quel brano, ce n'erano diversi in azienda. L'unica che era adatta era proprio Anna Oxa. Il problema è che Anna l'anno prima con Fausto Leale vinse il Festival di Sanremo. Quindi è molto difficile che, insomma, il vincitore di un Festival di Sanremo si ripresenti l'anno dopo. Cioè, forse non è mai successo. È successo quella volta lì. Tant'è che ho detto,
Secondo
siccome
Domenico Modugno ai tempi.
stiamo parlando di qualche secolo fa. E in realtà io ho detto, io ci voglio provare lo stesso, perché secondo me l'unica che potrebbe cantare questo brano è proprio Anna. E lei stava registrando il disco con New Trolls, un disco live. A quel punto io sono, comunque siamo andati a trovarla, a farle sentire il brano, e lei lo apprezzò immediatamente, cioè, oh, questo brano è stupendo, no, sì, lo faccio, lo faccio. Il problema è che se lo fai lo devi fare a Sanremo, perché è lì che è stato già iscritto, è lì che abbiamo bisogno di farlo. E quindi insomma ci ha pensato un attimo, ha capito che doveva farlo a prescindere perché il brano sarebbe stato un successo. Lei aveva un fiuto e continua a avere fiuto per il brano di successo, no? E quindi insomma ha fatto questa operazione e da una cosa quasi morta, come l'araba fenice rinata dalle proprie ceneri, è diventata quello che ora 2,5 milioni di dischi, è uno dei più grossi successi di Anna.
Ma c'è un'altra canzone che mi piace, ti sorprenderò, e non finisce qui.
E non finisce qui. Non finisce qui. Ah, ecco, tu hai messo la E, pensa come sono
Sì,
messo io
scusa,
mentalmente.
scusa, scusa.
Pensa
Chiedo bene.
mentalmente come sono messo io. No,
Non
tu
finisce
sei
qui,
normale.
Little Tony.
Sì. Non finisce qui, infatti mi è venuto in mente grazie al ritornellino. Beh, guarda, se vuoi io ho le storielle, te le racconto tutte, già che stiamo parlando. La storiella è stupenda, perché io stavo producendo Tony in tutto un album suo. E a un certo punto lui in Canada ebbe un infarto, ebbe un problema al cuore molto importante. Era in Canada, fortunatamente il palco dove stava facendo il concerto era a pochi chilometri dall'ospedale, più importante tra l'altro per le malattie cardiovascolari. L'hanno subito insomma, curato. Insomma, io ho saputo questa notizia immediatamente dal manager che mi disse: guarda, che stiamo portando Tony all'ospedale, sembra grave. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Io tra l'altro lo stavo aspettando, come finiva la tournée sarebbe venuto in studio a registrare le altre cose. Dai, fammi sapere, fammi sapere. Fortunatamente dice: guarda, ne hanno fatto un bypass, sono riusciti a fare un'operazione molto bella. Qui sono avanti, anni luce rispetto all'Italia, tra l'altro, per certe cose. E sta tornando, viene a Monza, al Policlinico di Monza. Quando arriva ti faccio sapere, io sono andato poi a trovarlo. Come sono arrivato, mi sono visto un Tony che non riconoscevo, dimagrito, molto, come dire, abbattuto ovviamente da questo problema che è stato per lui molto importante, no? Quindi l'ha segnato parecchio, mi guarda come ovviamente mi fa: Adani, non può finire così. E questa cosa mi ha dato veramente una botta forte, perché dice: con tutto quello che ho fatto nella vita non può finire così. E io, insomma, sono stato un po' lì con lui e continuavo a pensare che secondo me quello che bisognava dire da adesso in poi era quello che è la sua rinascita, no? E sono tornato ad Asti, sono tornato in studio, cosa che non succede quasi mai. Nel giro di 2 ore ho scritto Non finisce qui, dall'inizio alla fine, testo e musica. E quando gliel'ho fatta sentire, lui ovviamente con la lacrima agli occhi ha detto: oh, Dani, so proprio io questo.
Senti, mi è capitato di sentire, venendo su ad Asti un giorno, il mercato degli angeli.
Ma l'hai sentita vedendo ad Asti? Perché? In che
No,
modo?
no, 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 in macchina.
Combinazione.
Sì, sì,
Combinazione.
sì. La combinazione ha voluto che la sentissi venendo da Asti. Venivo per un corso di teatro, guarda. Ho sentito una bella evoluzione, ecco, rispetto ai primi singoli, quelli che abbiamo nominato. Quanto
Beh,
sei
sì.
affezionato al mercato degli angeli?
Guarda, allora ci sono affezionato e lo odio contemporaneamente, perché mi ha dato delle brutte cose, nel senso che io ho voluto fare una cosa importante, tra l'altro l'ho fatta insieme a Claudio Amendola e Francesca Neri in una trasmissione su Rai 1, dove loro volevano andare avanti con questa operazione contro la pedofilia, ma erano tempi non sospetti dove c'era ancora molta omertà sull'argomento e non se ne voleva parlare. Infatti siamo stati forse tra i primi a parlare di una cosa del genere, di pedofilia e di combatterla in qualche modo, anche solo almeno facendo sapere che c'è, perché la gente nascondeva tutto questo. E si sa, però non se ne vuole parlare. E quando non si parla di una cosa si fa finta che non esista. Noi abbiamo fatto questa operazione in cui credevo molto, anche Claudio Amendola ci credeva tantissimo. A un certo punto ci siamo dovuti fermare, perché questa cosa mi ha dato un po' di problemi, nel senso che è stato lì poi la mia voglia di smettere di fare il cantante e dire: senti, io continuo a produrre, fare delle cose per gli altri, ma non ho più voglia di mettermi in gioco, perché quando ti metti in gioco o continui a dire delle stronzate, o parli d'amore, o parli di cose che non vanno a toccare nessun argomento importante, o quando cominci a fare delle cose importanti, c'è sempre qualcuno che comincia a darti contro. In una cosa così, mi sono trovato contro tanto, tanta gente.
Immagino. Un attimo.
Scaricate nell'oscurità della notte i podcast di Allora di Amadeus. Amateli, come diceva Renato Zero.
Senti, ma ti faccio io una domanda. Perché sì. Allora di Amadeus?
Allora di Amadeus nasce il 16 aprile dell'anno scorso, in pieno lockdown, dall'incontro mio di Flavio Azzarelli. E io facevo prima delle dirette da solo, leggendo delle poesie per i miei alunni, all'ora in cui Amadeus mandava le sue repliche.
Quindi è collegata proprio con l'Amadeus, l'ama nostro, insomma.
Quello sì, che, sì. Quello non, che con, non con Mozart, no.
Wolfgang. No, il nostro ama, il nostro ama, stupenda persona, è molto, molto bella, molto, è uno che tra l'altro ci capisce anche di musica. Quindi sono molto contento che sia lui ancora al Festival di Sanremo, anche se quest'anno non ho nulla lì al Festival, ma sono contento che ci sia Ama, perché lo vedo bene, lo vedo molto bene in veste di presentatore, di direttore artistico.
Che disco è Ali Digitali?
Era un disco sperimentale, perché era un disco dove si entrava in internet, quindi attenzione, un internet del 99, perché io l'ho scritto nel 1999 quell'album, anche se poi è uscito nel 2002, e parlavo già di solitudini mediatiche, parlavo già di persone che chattavano dall'Italia al Giappone e avevano amici negli Stati Uniti e non conoscevano magari il proprio vicino di casa. Quindi c'era già questo inizio di solitudine, infatti c'è un brano all'interno che si intitola Milioni di Soli, e parla proprio di questo, no? Della solitudine, la convinzione che c'è di avere amici, mille amici, e non c'era ancora Facebook, tu pensa, quindi l'avevo già previsto, di avere molti amici e non, in realtà non ne hai neanche uno, perché sei da solo in una stanza. E quindi e questo ingresso, infatti l'album parte proprio con il primo, non so se ti ricordi, il segnale che c'era del primo modem, il 56K, che faceva cioè quel rumore, sì, no? Parte proprio da lì, perché all'epoca noi quello avevamo quel tipo di modem, e c'era questo ingresso in internet e passava attraverso tutti argomenti legati, quindi era un concept album, tutti argomenti legati tra loro, come appunto poi la pedofilia in internet, perché ci siamo arrivati attraverso quel pensiero. C'era la solitudine mediatica, c'erano le scoperte, il fatto di essere di guardare il mondo attraverso uno schermo, quindi un mondo al contrario, un mondo allo specchio. C'erano tutti questi argomenti, fino ad arrivare addirittura a un folle, che poi magari folle non è, che tutte le notti andava su in mansarda a cercare di comunicare con gli extraterrestri, perché si arrivava alla tecnologia fino a spingersi oltre lo spazio, insomma. Era un album un po' strano.
Quasi una citazione di Finardi.
Quasi una citazione Finardi che lui fece nel 72,
70, credo, sì, una roba del genere, sì.
Giù di lì.
Senti, magari mi sbaglio la pronuncia, cos'è Danilo Amerio Circus?
Danilo Amerio Circus, mi fa piacere che me lo chiedi, perché è uno dei progetti che ho dovuto interrompere per il Covid, ma è uno dei progetti tra i più importanti che mi veniva in me, che mi è venuto in mente, insomma, a me e ad Alfia Bevilacqua, che è poi la regista di questo spettacolo. Danilo Amerio Circus è un mio spettacolo dove canto in realtà tutte le canzoni, non solo mie, ma anche quelle che ho scritto per altri, che ho prodotto per altri, collaborazioni con artisti che ho avuto, nella vita, tutto raggruppato in uno spettacolo di 1 ora e 40, in realtà coreografato per ogni brano da artisti circensi. Quindi tu vedrai, cioè sentirai un mio brano e con una coreografia circense che va quasi a parlare, a sottolineare il testo della canzone con un numero circense. E ci sono cose che in teatro magari all'epoca, adesso con Tusiche Vales magari vedi molti circensi che li fanno, ma nei teatri normali è difficile vedere dei numeri circensi proprio su quel tipo di palco, no? Quasi ti trasporti in un tendone da circo, solo che sei in un teatro e vengono tutte coreografate le mie canzoni. È una cosa che a me piace molto fare. Purtroppo abbiamo dovuto fermarci, abbiamo fatto nel dicembre del 2019, mm-hmm. abbiamo fatto uno spettacolo proprio qui ad Asti a Teatro Alfieri, e poi ovviamente da lì in poi si è fermato tutto. Ne avevamo fatto un altro qualche anno prima a Brescia, al Palatenda, credo, sì, il Palatenda di Brescia, poi ne avevamo fatto un altro in Liguria, a San Bartolomeo al Mare.
Sì.
Insomma, abbiamo fatto qualche spettacolo prima che ci bloccassero. Insomma, siamo riusciti a fare delle cose fin quando ci hanno bloccato. Però mi piace che tu mi abbia fatto questa domanda, perché non, ancora nessuno sa che cosa sia in realtà. Perché c'è stato poco in giro, ho fatto poca roba, non ho fatto promozione perché non abbiamo avuto il tempo di farla.
Tu esattamente lo sai o è in evoluzione?
Lo spettacolo?
Sì.
Sì, no, è in continua evoluzione, perché ci sono numeri circensi che continuano a cambiare, ad evolversi. Ci sono cose, ad esempio, che prima non si potevano fare, oggi sì, tipo corde appese, altalene, cose anche nel teatro che si possono fare, no? È in continua evoluzione. Il problema è che fin quando non si riuscirà di nuovo ad emergere da questa pandemia, è difficile che si riesca ad andare avanti con uno spettacolo del genere, perché questo spettacolo, tra l'altro, ha 24 persone che ci lavorano sul palco contemporaneamente.
Sono tante,
ha un costo molto elevato, però c'è da dire che si riuscirebbe a fare, se non fosse che, essendo così tante persone, non puoi permetterti, sai, adesso di stare troppo vicini, non ci possono essere più permessi, diventa veramente complicato. Per cui dobbiamo aspettare per ricominciare e speriamo di poterlo fare, insomma, presto.
Senti, quali sono i tuoi progetti futuri a parte questo?
A parte questo, io sto producendo diversi giovani, tra cui un certo Roccuzzo Giuseppe, che ho mandato all'X Factor nel 2020 e ha fatto veramente un buon successo. Sta cominciando a fare qualcosa di importante come sui social, soprattutto perché oggi è così, e quindi lui sta facendo molto sui social. Quindi sto lavorando per progetti di ragazzi nuovi. Una certa Kinney che ha iniziato anche adesso lei, insomma sto lavorando e spero che appena finisce tutto questo, spero di riuscire a portarli più avanti possibile.
Bene Danilo, grazie.
E grazie a te, io sono molto contento di essere stato in tua compagnia, speriamo di vederci presto e magari di poterti raccontare qualche grosso successo futuro di non parlare del passato ma parlare del futuro.
Ok, grazie,
ti abbraccio, salutami il tuo socio.
Sì, volentieri.
Che non ho visto stasera, siamo stati solo io e te, e quindi tanti saluti a tutti, agli ascoltatori, a tutti quanti.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus.
alla prossima occasione.